stamattina, come avete visto, la sala in realtà si è riempita alle 10:30. Allora io, insomma, devo cercare di fare in modo che vi sia una corrispondenza fra la lezione e chi, come dire, ascolta. Comunque adesso ci siamo, possiamo iniziare. Io prima di iniziare voglio innanzitutto ringraziare tantissimo il professor Amatori per essere qui con noi. Mi si chiede chi è il professor Amatori. Il professor Amatori è insigne storico dell'economia, la cattedra alla Bocconi, ed è, come dire, un personaggio della storia dell'economia. Ecco, la metto così perché si capisca, insomma. Il fatto che non abbia notorietà mediatica non vuol dire assolutamente nulla. Vuol dire invece il fatto che scegliamo le persone in base alla qualità scientifica. Questo è il punto fondamentale con cui costruiamo, come dire, il nostro programma. Dovreste saperlo, perché questo è un punto, mi sembra, chiaro e da cui non deflettiamo mai nel nostro lavoro. Allora, professor Amatori, che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto un compito non da poco. Il titolo già lascia intravedere qual è il problema. Quando e perché si è fermata la crescita? Questa è la domanda che abbiamo fatto, Amatori. Domanda, voi capite quanto impegnativa. Il nodo che c'è dietro è la discussione che ci accompagna ormai da 3 moduli: come e perché in Italia si è imboccata quella china che a tanti di noi lascia l'inquietudine del fatto se siamo o meno dentro una situazione di declino. Questa è la domanda, e l'abbiamo affrontata da vari punti di vista in questi giorni. Al professor Amatori noi chiediamo di aiutarci a capire se c'è e quando eventualmente c'è stato il punto in cui si è bloccata la crescita economica. Detto questo, grazie mille professore, se è qui con noi, entriamo nel merito della sua azione.
Dunque, innanzitutto complimenti a tutti voi, perché per una giornata così, insomma, ad essere così numerosi, ho perso una scommessa con la signora Chizzoli o Chizzoli, perché ho detto Nicoletta, signora Nicoletta, perché ho detto ci sarà lei e suo figlio, forse. Invece, accidenti, sono veramente emozionato. Ringrazio intanto il presidente o direttore,
direttore
per non avermi chiamato Amatori, come tutti mi chiamano. Amatori è quello dei polli. Io sono Amatori per un semplice fatto, perché vengo dall'Italia centrale. Io sono di Ancona, è lo stesso cognome. Siamo parenti, Amatori, Amatori. Però dopo che ho visto quello dei polli, insomma, mi piace essere chiamato Amatori. Detto questo, entro subito in medias res. Dunque, noi, come dice il titolo, scusate, io ho una voce, insomma, se non sentite, ripeto volentieri, non ho una bella voce. Dunque, ecco, quando e perché si è fermata la crescita? Diciamo così, in senso stretto, io ho qui delle statistiche molto interessanti, molto accurate, che mi ha prestato l'amico Gianni Toniolo, che, come voi sapete, ha curato un volume, ora fra poco esce in traduzione italiana, perché naturalmente da noi le cose si fanno in inglese, perché sennò non siamo fichi abbastanza. E allora ha pubblicato prima con la Oxford University Press, adesso uscirà col Mulino, comunque un volume veramente molto importante sui 150 anni di storia dell'economia italiana. Dicevo, sono delle, poi casomai ve le lascio, queste possono esservi utili. Sono delle statistiche molto complete e molto accurate. Il loro senso generale qual è? Che l'Italia ha avuto un processo di convergenza con gli altri paesi, cioè è andata crescendo più che i paesi avanzati nei suoi 150 anni di storia, con due code però, una all'inizio, subito dopo l'unità, e una adesso, dagli anni 90 ad oggi. Quando è che noi smettiamo di crescere? Ecco, in senso stretto, smettiamo di crescere nel 2007. Dal 2007 al 2010, ecco, qui Tognolo ci dice che comincia il segno negativo. Comincia il segno negativo, insomma, addirittura c'è un meno due, ecco. Dal 2007 al 2010 l'Italia cresce del meno 2.2 in 4 anni. Devo dire, non è che la Francia sia poi chissà cosa, perché decresce, segno negativo. La Francia decresce dell'1%, sta Germania, che ci travolge tutti, cresce dello 0,1%, quindi insomma. Il Regno Unito è quasi come noi, meno 1.9, il Giappone meno 1.2, gli Stati Uniti meno 1.2. Quindi, diciamo così, in senso assoluto, tutti sono calati, ecco. Però l'Italia è un caso un po' particolare, perché io la metto lì, poi tornerò su questo argomento, per una serie di fattori di cui parlerò. Questa qui di oggi sembrerebbe una crisi di carattere epocale, non a caso qualcuno evoca il XVII secolo, quindi insomma potrebbe essere una crisi veramente, veramente forte. Io non sono un economista, anche se ho la cattedra, è vero, non posso negarlo, di storia dell'economia alla Bocconi, non sono un economista e non voglio essere. Io sono uno storico, questo sì, cioè insomma, cerco di fare lo storico. E allora prendo le cose un po' alla lontana, Quando è che in Italia inizia, insomma, quando ci siamo giocati un po' il nostro futuro? Dunque, intanto che noi declinassimo in senso relativo, attenzione bene, questo secondo me era assolutamente inevitabile. Alla fine degli anni 90, verso il 97-98, noi ce la battevamo con il Regno Unito ed eravamo arrivati quasi testa a testa con la Francia. Significava che eravamo il quinto o il quarto paese al mondo per ricchezza assoluta. Ora è evidente che se la Cina avesse proseguito come ha proseguito quella formidabile crescita del 10% l'anno, se il Brasile, se l'India, se la Russia, i cosiddetti BRICS, insomma, è evidente che noi, data la consistenza della nostra popolazione, non potevamo rimanere i quarti o i quinti. Quindi che ci sarebbe stato un declino relativo, questo era scontato. Il fatto è che oggi noi temiamo un declino assoluto. Fenomeni di questo genere sono molto frequenti nella storia. Il caso più clamoroso è quello inglese, perché voi sapete, fra l'altro gli inglesi si incazzano come iene, gli stessi studiosi, quando lo si ricorda, che l'Inghilterra ha avuto un declino relativo verticale, una caduta verticale. Nel 1870 l'Inghilterra produceva il 32% della produzione industriale del paese, del pianeta, volevo dire, del mondo. Quando scoppia la prima guerra mondiale, l'Inghilterra era andata al 13%. E allora gli inglesi perché polemizzano? Perché dicono sì, ma noi eravamo molto ricchi, lo stesso è vero che erano molto ricchi, ma erano stati completamente soppiantati dagli americani e superati anche dai tedeschi. E di solito quando si prende questa strada del declino poi non si sa come va a finire. In effetti l'Inghilterra poi negli anni 1970 sembrava avviata verso un declino assoluto quando arrivò la Lady di Ferro, la quale ha fatto dei disastri, però insomma ha invertito la tendenza. Tornando a noi, ecco, secondo me quando inizia, quando ci giochiamo la grande partita, secondo me ce la giochiamo subito dopo il miracolo economico. Nel miracolo economico possiamo dire che diciamo spesso piccolo e bello. Nel miracolo economico invece grande era bello, grande era bello. Insomma, cos'era l'economia italiana negli anni del miracolo? Al centro c'era la Fiat, che era circondata, la Fiat di Vittorio Valletta, quindi quella brutale, militaresca, che però in 10 anni passa da 100.000 a 1 milione di automobili prodotte, decuplica, raddoppia Mirafiori, costruisce lo stabilimento di Rivalta, tutto lì, tutto a Torino, tutto accentrato. Poi c'era che la circondava la Finsider di Oscar Sinigaglia, e ti dico poco, passiamo dal 9° al 6° posto nel mondo per produzione d'acciaio. Poi c'era la benzina di Enrico Mattei, è l'unica volta che il prezzo della benzina in Italia cala. Poi c'era il cemento di Carlo Pesenti, che sarà stato un mascalzone, però insomma era pur sempre una potenza, e la gomma dei Pirelli, insomma tutta una corona di imprese, di grandi imprese attorno alla Fiat. Ecco, in questo momento fra l'altro notate bene che di fatto non c'è differenza fra impresa pubblica e impresa privata, anzi possiamo dire che l'impresa pubblica agisce sul mercato meglio di quella privata nell'interesse del paese. Il caso più eclatante è l'episodio di Ravenna, dove nel 1956 Enrico Mattei crea uno stabilimento petrolchimico che toglie alla Montecatini il monopolio dei concimi azotati, abbassando il prezzo con grande vantaggio degli agricoltori italiani. D'altra parte la Montecatini chi era? La Montecatini era sì un'impresa chimica capace di produrre grandi innovazioni. Proprio in questi giorni viene riscoperto l'archivio di Giulio Natta, però la Montecatini era anche un'informe conglomerata, cioè c'aveva le produzioni più avanzate e quelle più arretrate, no? Ricorderete forse l'episodio di Ribolla, nel quale in una miniera di lignite, che era una cosa assurda negli anni 50 produrre lignite, muoiono 84 minatori. Quindi era una... Perché la Montecatini era questa? Era questa perché si era creata in un dout des col fascismo. Io ti do un protezionismo feroce sui concimi azotati che costano tanto, per cui ho bisogno del controllo del mercato interno. Tu mi salvi tutta una serie di imprese. E allora cos'era venuto fuori? Era venuto fuori un mostro subito dopo la guerra. Per questo, ma fra l'altro, io cito questo episodio di Ravenna perché è molto interessante. Cioè la Montecatini si vede completamente spiazzata la Montecatini, che aveva avuto sin lì un rapporto di do ut des col governo. Dice: ma come? Adesso questo mi frega, che è un imprenditore pubblico. Ecco, ma per dire, no, che l'impresa pubblica si muoveva assolutamente allora come quella privata. Ecco, insomma, noi avevamo raggiunto una serie di risultati straordinari. La Fiat era la quinta impresa al mondo, dopo le tre grandi americane e la Volkswagen. Ora, perché la Fiat, scusate, non poteva aggredire il mercato americano come hanno fatto dopo i giapponesi, con la sua esperienza di small cars? Cioè, non c'era un motivo cogente. Ecco, l'Olivetti era una multinazionale con 50.000 dipendenti e con questi straordinari risultati nel campo delle macchine per ufficio, ma anche con l'entrata nell'elettronica, che sarà stata debole, ci avrà avuto diversi problemi, però insomma era una cosa di grande rilievo. Sillano, perché vai via? Vabbè, ti perdono. È una che lavora in istituto. No. Scherzo. Scusate, ogni tanto mi piace scherzare. Allora, ecco, dicevo, quindi eravamo allora in una situazione, insomma, ideale per spiccare il volo. Dove? Volare dove? Volare alle prime posizioni dell'economia mondiale come il Giappone. Insomma, noi perché non potevamo fare in teoria come il Giappone? Il Giappone aveva metà del reddito pro capite italiano subito dopo la guerra, si era preso sulla schiena due bombe atomiche, era occupato dagli americani, gli avevano smantellato i Zaibatsu, i grandi gruppi. E il Giappone piano piano si è ricostruito. Il Giappone, poi lo approfondiremo questo discorso, ma si è ricostruito come? Prima di tutto con dei lavoratori che lavoravano, quanto dura la giornata? 24 ore. Loro ne lavoravano 28 per ripagare i debiti che avevano fatto le loro imprese, con i grandi gruppi che si sostenevano l'un l'altro, e poi con lo Stato. Su questo poi magari torno un po'. Lo Stato giapponese favoriva le imprese di alcuni settori, dei settori strategici, come per esempio l'acciaio. Pensate all'acciaio, lo Stato giapponese concedeva il protezionismo più feroce, manco mezzo chilo d'acciaio straniero entrava nel paese, fra l'altro con dei trucchetti, ne verificavano la qualità, niente. Sovvenzioni mirate a pochissime imprese, quindi non a pioggia, e poi soprattutto i prezzi amministrati. Non so se vi rendete conto, cioè il prezzo dell'acciaio era fissato per legge, come quello dell'industria elettrica, come quello dell'elettricità, come la luce. Quindi un settore così sensibile alle congiunture, perché va in crisi l'edilizia, no? E quindi l'acciaio va giù, va in crisi l'automobile, cioè crisi, magari una congiuntura, ma l'acciaio va giù. Qui no. Si preferiva sfavorire i consumatori, ma sostenere questi settori strategici. L'acciaio in Giappone è passato da 8 milioni di tonnellate nel 1945 a 120, 40 anni dopo. Però, come si dice qui a Milano, momento. Questo, lo Stato dava queste cose, ma ma pretendeva che le imprese competessero sul mercato globale. E come lo pretendeva? Attraverso delle leggi? No, no, perché questa cosa del legiferare sull'economia era fallita negli anni prima della guerra e durante la guerra. Come faceva allora? Era molto semplice. Il capo del MITI, questo mitico ministero, si vedeva in un albergo di Tokyo con i capi delle imprese siderurgiche. Inchini, bevevano il tè, poi tutti zitti, quelli delle aziende, e il capo del MITI parlava. Se non facevano quello che diceva lui, zac. Questa si chiamava e si chiama in inglese moral suasion. Ma rimaniamo a noi. Ecco, perché noi non siamo arrivati come il Giappone, al livello del Giappone? Insomma, adesso il livello del Giappone forse è troppo, però perché non siamo arrivati alla frontiera dell'economia mondiale? Perché io gioco a carte scoperte, cioè vi dico, questo è il punto, secondo me, questo è il punto del declino. Come dicevo prima, noi un declino relativo sicuramente l'avremmo conosciuto, ma l'avremmo conosciuto in condizioni diverse se vincevamo la partita a questo momento qua, cioè ci saremmo arrivati molto meglio. Perché noi non facciamo questo salto? Dico subito chi è il colpevole. Il colpevole, a mio giudizio, è l'elemento politico istituzionale. Per questo io sono uno storico, perché guardo queste cose qui, guardo tutto, non faccio modelli, però sono molto attento a queste cose qui. Io adesso ho curato una parte della storia dell'IRI, compratela, la terza, è interessante, sono sei volumi. E la storia dell'IRI è importante perché è un pezzo molto importante della nostra storia, non solo economica. Allora, perché è lo Stato il colpevole? Perché lo Stato in Italia segue due tendenze. Da una parte, quando prima dicevo non c'era differenza fra impresa pubblica e impresa privata, dopo il 1960 comincia ad esserci. Cioè l'impresa pubblica viene sempre più adoperata per fini politico-sociali, di consenso. D'altra parte, insomma, ci sono delle tappe precise in questo percorso, una delle quali è la creazione del Ministero delle Partecipazioni Statali. Cioè voi tenete conto che negli anni d'oro di cui parlavo prima, gli anni di Oscar Sinigaglia, di Guglielmo Reis Romoli, quello della SIP, le aziende contavano più delle finanziarie che a loro volta contavano più dell'IRI. C'è proprio questo soggetto che era a contatto col mercato, con l'economia reale, contava di più. Poi dopo invece comincia piano piano, non subito, non nello stesso momento, a formarsi una catena di comando che vedeva in cima il ministero, poi l'IRI, poi le finanziarie e poi le aziende. Adesso qui devo fare un discorso un po' complicato, però vale la pena, insomma, facciamolo insieme. Cos'è lo Stato italiano? Ecco, quando io dico Ministero delle Partecipazioni Statali, Ecco, che cos'è lo Stato italiano? Qui bisogna riflettere un po'. Lo Stato italiano è uno Stato che si è formato rapidissimamente, in seguito ad avvenimenti imprevedibili. Si è formato in pochi anni e ha dovuto strutturarsi alla francese, come stato accentrato, come stato dei prefetti, perché se no lo Stato italiano si disintegrava. Insomma, il cosiddetto brigantaggio è stata una cosa molto seria, è una guerra civile, quindi non era possibile realizzare una costruzione federale, secondo me, perché ci saremmo disintegrati. Però, quindi, stato alla francese, però la società che stava sotto era una società molto frammentata, molto diseguale. Riprendete quel bel libro pubblicato da Donzelli, non voglio fare pubblicità per nessuno, sia chiaro, sull'inchiesta in Sicilia del barone Franchetti, 1874. Cosa dice Franchetti? Dice: ma qui la legge piemontese non può funzionare, la società è troppo diversa. Allora cosa succede? Vi ricordate Giolitti quando diceva: devo fare un vestito a un gobbo? Cioè c'è bisogno della mediazione della politica con tutta la sua discrezionalità nel rapporto fra Stato e cittadini. Cioè il nostro non è uno Stato universalistico, non so se mi spiego. Poi c'è una complicazione in più, perché se no il gioco non è bello. C'è una complicazione in più: che politica c'è in Italia in questi anni, negli anni 50, poi negli anni 60 e poi anche dopo? E niente, c'è il maggior partito d'opposizione che, per le sue relazioni internazionali, giusto o sbagliate che siano, non fa nulla, non può accedere, almeno da solo, come viene negli altri paesi occidentali, al governo del paese. Non può, perché appena ci sono le bombe, insomma, non può. Allora, quello italiano è uno spoil system all'americana. In America cosa succede? Che uno viene, che certe posizioni economiche le prendono gli amici del presidente. Poi vanno davanti al Senato. Tu bevi? No. Vai con altre donne che non siano tua moglie? No. Va bene, c'hai la carica, ma ce l'hai al massimo per 8 anni. In Italia questo è durato 44 anni e poi non so se sia veramente finito. Questo fatto ha deresponsabilizzato le coalizioni governative, ma anche, secondo me, deresponsabilizzato le opposizioni, insomma il PC, per parlarci chiaro. Ecco, non so se il professor Bologna che ha qualche dubbio, ma insomma io ne sono abbastanza convinto. Allora, questo elemento praticamente porta tutto il mondo delle partecipazioni statali verso su una cattiva strada, fino a un vero e proprio fallimento, Prendiamo l'esempio di Taranto. Taranto viene costruita, si inizia a costruirla nel 1961, piccola parentesi. Adesso facciamo versiamo tante lacrime su Taranto. Sapete quanti lavoratori sono morti per costruire lo stabilimento di Taranto? Dico un numero. 500 sono morti per costruire lo stabilimento di Taranto. che è stato costruito a ritmi folli, quindi insomma 500, ecco. Quindi comunque adesso vi racconto come è stato fatto Taranto. Nel 57 il piano Sinigaglia, che come dicevo prima aveva portato la siderurgia italiana dal nono al sesto posto nel mondo, non bastava più. Allora viene fatto una sorta di referendum fra i dirigenti della Finsider e questi votano, dice: dove costruireste le nuove capacità produttive? Voto unanime a Piombino, perché voi siete stati all'Isola d'Elba, immagino, qualche volta, quindi conoscete Piombino, c'è tutta la pianura dietro fino a Campiglia, quindi non c'è problema, no, per ampliarlo. Il ministero dice Taranto. Allora questi dirigenti vanno a Taranto e si commuovono. C'era un bellissimo reportage sulla Repubblica in occasione di un anniversario di Taranto, in cui vengono intervistati questi, si commuovono perché vedono una miseria spaventosa. Erano falliti i cantieri, era fallito l'arsenale, la Franco Tosi, cioè la gente proprio aveva fame. E allora dicono: va bene, costruiamolo qui, però costruiamolo, uno facendo grandi tubazioni per i metanodotti, due lamiere per nave, cioè prodotti ad alto valore aggiunto. Invece no, questo non andò bene, si gettò sulle produzioni di massa, sui coils, a proposito dei quali verremo sopraffatti dai giapponesi e dai coreani. E la storia è che insomma la Finsider, questo è l'inizio della fine, la Finsider fallisce di fatto, fra l'altro la cambiano con un nome sfigatissimo, l'Ilva, che era stato un disastro nella storia siderurgica italiana. Bene, la Finsider fallisce con 25.000 miliardi di debiti dell'88. Passività, aveva accumulato passività per 25.000 miliardi. Quindi quella filosofia anche affascinante che caratterizzava un pensatore che abbiamo celebrato qui vicino all'Ambrogianeo qualche mese fa, Pasquale Saraceno, il quale parlava di economicità, cioè coniugare la massimizzazione del profitto con gli obiettivi politico-sociali. Affascinante, molto affascinante, però non funziona, non regge alla prova dei fatti. L'ENI viene trasformata in un'agenzia per lo sviluppo, da azienda che era. Comincia una serie di salvataggi che non c'entravano niente con la sua attività, esattamente come faceva la Montecatini prima della guerra. Fra l'altro interessante, perché in quell'aureo libretto di Saraceno della Giuffrè, le partecipazioni statali, qui ci sarebbe tutta una storia bellissima, interessantissima di questo libro, Saraceno considera Montedison parte delle partecipazioni statali, e c'ha ragione, perché Montedison si era formata così. Comunque l'ENI viene costretta da leggi del Parlamento a compiere certe azioni, a salvare Ursini, a salvare Rovelli, le cosiddette rovine fumanti della chimica italiana, a salvare l'EGAM, quella schifezza che era l'EGAM, che era una specie di cestino per l'immondizia della Montedison. Cioè l'ENI era diventato un ente per lo sviluppo economico più che un'azienda, espropriata nelle sue funzioni dal Parlamento. Ecco, quindi questo è uno dei cinque episodi fondamentali di quello che io copiando, perché sono onesto, copiando da un bravo giornalista, qual è Mario, non so se è ancora attivo, Mario Pirani, chiama l'approdo mancato. Andatevi a leggere il suo articolo, giugno 1991, sul Mulino, la rivista Il Mulino. Tre appuntamenti mancati dell'industria italiana, dove Pirani coglie questa espressione che a me è piaciuta tantissimo, tant'è vero che il professor Bologna lo sa, perché sarà uno degli autori, con questo approdo mancato faremo un annale Feltrinelli spiegando tutte queste cose. Ecco, allora, questo è il primo episodio. Poi ce ne sono altri quattro. Vado in fretta perché vedo che vi siete un po' stufati. Vi capisco. Aspetta. Sì, certo. Quindi vado in fretta. Allora, quali sono gli altri quattro episodi? Uno, il fallimento dei progetti tecnologici di frontiera, l'elettronica e il nucleare. Adesso il nucleare, ognuno la pensi come vuole, però tanto l'energia nucleare ce l'abbiamo qui, subito dopo la frontiera, appunto. Quindi se scoppia una centrale lì è come se scoppiasse qui, purtroppo. Quindi dico, noi abbiamo tre centrali nucleari, a Trino Vercellese, a Sessa Urunca e a Latina, fra l'altro fatte a cacchio, con tre tecnologie diverse da tre aziende diverse, due delle quali imprese pubbliche. Cioè mancava una politica industriale, perché qui sì che era necessario lo Stato. Qui bisognava agire, non dico alla giapponese, perché questo sarebbe troppo, ma almeno alla francese. Cioè uno Stato che su un settore così strategico portasse avanti i suoi obiettivi. Quindi questo è il primo. Il secondo, sono cinque gli episodi. Allora, degenerazione dello Stato imprenditore, fallimento dei progetti tecnologici di frontiera, dissipazione la più totale e dissennata degli indennizi della nazionalizzazione dell'energia elettrica, il cui episodio, la cui conseguenza più sciagurata è Montedison, un esempio di come non si fa una fusione. Perché una fusione, quando funziona? Funziona quando è superiore alla somma delle parti che la costituiscono. E qual è il metro di misura di una fusione? È l'abbassamento dei costi unitari e le quote di mercato. C'è poco da fare. Quando c'è una fusione, voi che vi vedo qui giocate in borsa, comprate subito le azioni perché vanno su, però seguite l'azienda, perché se sottostante non si realizza questa operazione tecnico-organizzativa, per cui si chiudono gli impianti, se ne aprono dei nuovi allo stato dell'arte, si riorganizza tutta l'azienda, le azioni vanno a fondo, capite? La Montedison è un esempio di come non si fa una fusione. E lì c'erano diverse alternative, perché un'alternativa era dare agli azionisti UTI singoli l'indennizzo da parte dell'Enel, ma lì prevalse il governatore Carli di dare gli indennizzi alle società, perché Carli non era un fesso, lui voleva replicare l'operazione avvenuta nel 1905, quando erano state nazionalizzate le ferrovie. Allora lì cosa era successo? Che avevano dato gli indennizzi alle compagnie ferroviarie e queste a loro volta avevano contribuito fortemente a creare, con le loro risorse finanziarie così ottenute, l'industria elettrica. Candi voleva fare la stessa cosa nei confronti della chimica, solo che c'è una bella differenza. Lì si bolle il biglietto sulle ferrovie, qui si stacca la bolletta della luce, intendiamoci. C'erano dei bravissimi ingegneri che venivano fuori dal Politecnico qui di Milano, che costruivano delle centrali elettriche spettacolose, ma una volta realizzate c'era solo da incassare le bollette della luce, no? Era chimica, era tutto un altro discorso, ci voleva ricerca, marketing, produzione, era tutta un'altra cosa, capito? E quindi ci fu questo. Carli prevalse e purtroppo il suo ragionamento non riuscì. Quarto, la crisi del capitalismo familiare italiano, e questo è per un fatto statistico. Perché? Perché dico, il nonno è una persona tenace, taccagna, che ha fatto i soldi. Il figlio, il padre, è uno che ha portato l'azienda al suo massimo fulgore, ha studiato a Harvard, insomma, ce sa fa. Il figlio è un cretino. Il nipote, nonno, figlio e nipote. Cioè la terza generazione è terribile. E c'è un bellissimo libro di un italo-americano, Robert Pavan, che prende le prime 100 imprese italiane del 50 e le prime 100 imprese del 70. Ci sono o imprese pubbliche, o imprese multinazionali, o imprese strettamente familiari. Non c'è un'impresa manageriale. E allora, in queste imprese familiari, cosa conta soprattutto? Non le performance dei dirigenti, ma la fedeltà. E poi mancano le risorse, perché le attività più importanti, cioè queste imprese, non decentrano, perché le attività più importanti deve controllarle qualcuno della famiglia. Insomma, il controllo è la cosa più importante. Io ho scritto La storia della Rinascente in un libro clandestino, perché non è piaciuto a nessuno dei miei committenti. Non è piaciuto né al mio committente, quello che mi ha dato l'archivio, che si chiamava Cesare Brustio, perché alla fine lui voleva che io lo dipingessi come Valletta, come Olivezzo, era un imprenditore, sì, però insomma, non era proprio a quel punto. E non è piaciuto all'azienda, perché io dicevo che l'azienda, messa così, sarebbe passata in altre mani. Sono stato stranamente un buon profeta, perché uno storico non ci becca mai, perché non è vero che la storia è maestra di vita. Lì c'aveva ragione Marx. Ma della Rinascente, di quella ricerca, cosa mi ha colpito? Mi ha colpito uno scambio fra il presidente e maggiore azionista Aldo Borletti, detto Micio, il padre dell'attuale sottosegretaria ai beni culturali, che si è incazzata con me moltissimo questo libro, e Cesare Brustio, che era il manager. Allora Borletti diceva: io so benissimo che potrei ottenere soldi dalle banche, che gli Agnelli verrebbero in società con noi, ma considererei questo il peggior fallimento della mia vita di lavoro, dover cedere il controllo dell'azienda. In Italia di Borletti ce n'erano tantissimi. Se voi pensate, in quel periodo è un tracollo di imprese familiari. Scusate, alle quali chi subentra? Subentrano gli stranieri, e quando il padrone è straniero, insomma, ricordate anche D'Alema, quando si trattava di vendere Mediaset a, come si chiamava quello lì, Murdoch, ha detto: forse è meglio se sta qui. Adesso, a parte, uno la può pensare come vuole, ma forse non aveva tutti i torti. Io ho seguito un po' la storia della Buitoni acquistata dalla Nestlé, la prima cosa che hanno fatto, hanno messo in Svizzera i laboratori di ricerca. Quindi, insomma, oppure lo Stato, subentra lo Stato, che non fa il mestiere suo, perché finisce per fare lo Stato pasticcere e pasticcione. A proposito, la Finsider è fallita con 25.000 miliardi di debiti, l'IRI con 73.000 nel 92. Comunque andiamo avanti. Questo è il quarto. Il quinto, che è il più grave di tutti, è il mancato controllo del grandissimo cambiamento sociale. In Italia, negli anni 50, 17 milioni di persone cambiano residenza. Si tratta essenzialmente di un biblico spostamento dal sud al nord. E questo spostamento, questo grande cambiamento dentro e fuori le fabbriche non viene governato. Da qui tutto il conflitto, cosa che non c'è bisogno che lo descriva, degli anni 70, degli anni di piombo, tutte le altre genere. Questo conflitto non è stato per nulla gestito. Insomma, qui il discorso sarebbe lungo, troppo lungo, ma certo oggi, insomma, noi, io vi dico una frase che ho scritto con un grave scandalo del direttore della rivista sulla quale l'ho scritta. Insomma, qui si vede che la scissione di Livorno è stata una tragedia per il movimento operaio e per il paese, perché se noi avessimo avuto un forte partito operaio socialdemocratico, adesso non si fa la storia con i sesi, però insomma, è andata come è andata e non è andata bene. Allora, con questi cinque episodi, in effetti, secondo me, l'Italia si gioca la sua grande partita. Ecco, lì effettivamente potevamo aspirare a qualcosa di più. Con questi cinque episodi noi, insomma, ci giochiamo questo approdo alla frontiera dell'economia mondiale. Sembra quanto ciò mi dica.
Quello che mi serve.
Allora, no, perché mi scoccia troppo, insomma, scusate. Allora, gli anni Ottanta sembrerebbero una rinascita del capitalismo italiano, anche del grande capitalismo italiano. Vi ricordate i condottieri in Repubblica che scrive De Benedetti compra il Belgio, e, insomma, Agnelli, Gardini, il povero Gardini. E d'altra parte, in quel periodo soffiava questo vento liberistico, non erano chiacchiere. La borsa di Milano nel 1980 capitalizzava 25.000 miliardi, nel 1987 ne capitalizzava 192. Però era una bolla. Perché era una bolla? Perché mancavano le regole, mancava la protezione degli azionisti, non c'era l'antitrust. Pensate alla Fiat, pensate che fregatura ci ha dato quando si è ricomprata le azioni dei libici, che ha fatto una campagna insieme a quei mascalzoni di Mediobanca dicendo che le azioni valevano 16.000 lire l'una, e dopo 15 giorni sono andate a 12.000 e poi sono scese a 4.000. E quando hanno detto alla Fiat: ma che cacchio avete fatto? E dice: ma da noi mica c'è una legge contro l'insider trading. Sì, saremmo stati un po' furbetti, però abbiamo agito nell'ambito della legalità. In effetti era vero, era così. Insomma, questa mancanza di regole, secondo me, fra l'87 e Tangentopoli 92-93 porta definitivamente a fondo la grande impresa italiana. Guardate, guardate. In questi anni noi prendiamo una decisione, a mio parere, adesso insomma se si può discutere sui modi, le forme, ma a mio parere è giusta. Cioè firmiamo il trattato di Maastricht. Perché secondo me l'euro è importante? A parte che sarebbe un caos monetario adesso tornare alla lira, ma a parte questo, perché è importante? Perché ci ha costretto ad adottare misure di tipo giuridico, istituzionale, finalmente civili. Per la prima volta in Italia c'è l'antitrust con un'autority nel 1990. Per la prima volta viene veramente potenziata la Consob. Vengono permessi i fondi pensione, regolamentate le SIM. C'è la legge Draghi sul governo d'impresa. Ci avrà dei limiti, però c'è. Viene finalmente riammessa la banca mista, la banca universale, che tanto c'era anche prima, solo che c'era e non c'era, perché attraverso gli scoperti di conto, no, c'era praticamente il continuo rinnovo, c'era il finanziamento a lungo termine, però la banca non era dentro l'impresa. E allora le banche si accorgono la sera prima che i Ferruzzi ci avevano 26.000 miliardi di debiti. Quindi voglio dire, Maastricht è un fatto di civiltà economica. Però abbiamo chiuso le stalle quando i buoi erano scappati. L'Olivetti viene distrutta da questo personaggio interessante, intelligente. Io ho fatto il suo contraddittore l'anno scorso alla Bocconi, sto parlando di Carlo De Benedetti, che il quale vantava, tu c'eri per caso, sembra che ci fosse, il quale vantava tutta la sua benemerenza nei confronti dell'Olivetti. Allora io poi dopo gli ho detto, poi dopo l'Olivetti lei ha fatto questo, 18 cose aveva fatto, e gli ho detto, io ingegnere le chiedo accuratamente perché non si è fermato all'Olivetti, e lui mi ha detto ha ragione oggi. Però l'Olivetti me l'ha distrutta, ha distrutto l'Olivetti, Gardini ha distrutto la Montedison, che poi ha chiuso, ha cessato le attività chimiche. Questo, fra l'altro, scusate, l'ultima parentesina. Qualche anno fa, qui a Milano, abbiamo fatto un convegno sulle imprese chimiche. Noi abbiamo delle imprese chimiche che sono un gioiello, come fra l'altro quella dell'attuale presidente della Confindustria. Però, poiché non abbiamo una grande impresa, se non l'ENI, così insomma, sì e no, noi sono anni che abbiamo, mi pare, 4 miliardi di deficit nella bilancia commerciale della chimica, come d'altra parte ce l'abbiamo nell'elettronica, perché l'Olivetti non c'è più. Cioè la grande impresa ha un rapporto diretto con la ricchezza di una nazione, non si può far meno di grande impresa. Poi alla fine voglio dire, cioè fra 3 minuti voglio dire cosa, come intendo risolvere il problema. Poi naturalmente, no, posso fare un,
ci mancherebbe,
un tantino. Allora dicevo, insomma, noi avevamo tutta questa proprietà statale, siamo stati il paese, sempre per Maastricht siamo stati il paese che hanno più, mi pare il secondo paese al mondo come valore del processo di privatizzazione, ma l'abbiamo fatte male. Abbiamo distolto dei bravi imprenditori come erano i Benetton dalla loro attività, così Zara li ha fregati di brutto perché hanno comprato le autostrade, sempre la solita logica, che se incassa il biglietto. Poi abbiamo dato l'Ilva Riva, il che significa che un cane si è mangiato un elefante. Non so se avete mai fatto due conti su cos'era Riva e cos'era l'Ilva, Cornigliano prima, Taranto. E poi non ci siamo preoccupati di dare un assetto a queste privatizzazioni, e qui la vicenda più esilarante e anche seria, anche tragica, è Telecom, naturalmente, dove abbiamo fatto il nocciolino duro. La controllavano gli Agnelli con lo 0,7%, 8%. Vabbè, qui potrei raccontare anche dei pettegolezzi e dei perché. Vabbè, ve racconto, però non lo dite a nessuno. C'era un mio collega, era di grado molto inferiore a me, perché io bene o male ho vinto una cattedra. Questo era un ricercatore ed era diventato il direttore generale della Telecom. E lui mi chiedeva, fra l'altro, perché voleva continuare a fare carriera universitaria, allora mi chiedeva, era un ragazzo anche simpatico, mi chiedeva, dice, cosa posso fare? Ma dico, scusa, sei direttore generale della Telecom, che te frega dell'università? Dico, fa bene sto mestiere. E lui non lo sapeva fare, perché insomma era come se diventassi io direttore generale della Telecom, cosa faccio? Aveva introdotto però una grande riforma. Sapete quale? Nei consigli d'amministrazione si parlava inglese. Questo. Comunque sulla Telecom hanno fallito tutti. Ha fallito Colaninno, ha fallito Tronchetti Provera, ha fallito adesso quest'ultima gestione col passaggio agli spagnoli, insomma una tragedia. Allora, però adesso mi avvio alle conclusioni, alle quasi conclusioni. Però noi italiani, forse appunto sempre lo stellone d'Italia c'è, insomma, io ho parlato dei tragici anni 70. Negli anni 70 noi siamo i secondi nell'OCSE per crescita dopo i giapponesi. E come mai? Perché scopriamo, ce l'avevamo lì sotto il naso, ma scopriamo la piccola impresa, il lavoro a domicilio, i distretti industriali. Io ricordo, io sono di Ancona e lavoravo all'Università di Ancona. Uno degli scopritori è stato Giorgio Fouas. Non so se ricordate questo nome, il nome di questo economista. Fouas, come ha fatto? Fouas mandava i suoi ricercatori proprio porta a porta, perché nei paesini delle Marche lavoravano a domicilio. C'era proprio il putting out system negli anni 70. E quindi ecco, noi grazie a questo, diciamo così, siamo cresciuti in quegli anni lì. Però era una crescita fragile, anche quella dell'impresa media, perché poi da lì, dalla piccola impresa, è avvenuto quello che il mio amico e collega Andrea Colli ha definito poi quarto capitalismo, cioè né impresa grande privata, né impresa grande pubblica, né piccola impresa. Ci sono un migliaio di imprese che in Italia all'inizio del XXI secolo fatturano fra i 150 milioni d'euro e 1,5 miliardi d'euro. Sono imprese medie, sono imprese che attaccano una nicchia, ma una nicchia globale. Vengono definite anche multinazionali tascabili, ma anch'esse hanno un punto debole, anzi ce n'hanno due. Primo, sono i settori nei quali si collocano, che sono settori prevalentemente dedicati alla persona e all'abitazione. Cioè, questi non fanno i missili, non fanno i motori per aereo e non fanno manco i devices elettronici, quelli si fanno in America. E secondo, sono inguaribilmente anch'esse imprese di famiglia, sempre sta famiglia, sempre sta famiglia che ci perseguita. Perché non la lasciamo? Capito? Sono imprese di famiglia, per cui uno deve far promuovere. In Italia i gruppi, sapete perché sorgono i gruppi? Adesso lasciamo perdere questo. Ma sapete perché sorgono i gruppi? Per dare un posto al cugino, al fratello. Per un'azienda potrebbe essere una, ma dopo quello come fa? E questo è il limite del nostro quarto capitalismo, che pur tuttavia costituisce ormai la vera ossatura del paese. Adesso finisco sul serio. Questo articolo che ho qui sotto, che ho abbozzato per italiani e europei, mi chiedeva, il tema era grande impresa e politica industriale. Allora io concludo come ho concluso in questo articolo. Politica industriale. Io ho fatto tradurre, ho scritto l'introduzione di un bellissimo libro di William Baumol, che è un economista quasi centenario, al quale non si capisce perché non è stato dato il premio Nobel, visto che c'ha un etto di cervello in più di tutti noi. Baumol, questo libro si intitola Capitalismo buono, capitalismo cattivo. E la politica è quella che dice lui, cioè formare capitale umano, formare quelle che in inglese si chiamano le social capabilities, promuovere la concorrenza. Poi possiamo fare un elenco lunghissimo di misure, contromisure, c'è tantissimo, le agevolazioni, i patti territoriali, sono infinite le misure di politica industriale. Io però qui penso sempre alle pagine di un grande storico economico che si chiamava Carlo Cipolla, non Carlo Maria. Carlo Maria è un nome inventato. Lui si chiamava solo Carlo Cipolla. Se voi prendete la storia economica dell'Europa preindustriale, andate a pagina 193, dove lui affronta il problema della produttività. E allora dice, ma questo problema come è stato risolto? Dice, Schumpeter lo risolve con l'imprenditore. Però sbaglia, perché l'imprenditore è parte di un tutto. Non è lui solo, è parte di un tutto. La cattedrale di Chartres, dice Cipolla, è stata costruita in pochissimo tempo, con gente che, mossa dal fanatismo religioso, portava sulle spalle delle pietre enormi, cioè è quella che Durkheim chiamava la società effervescente. Ecco. Allora, la politica industriale nostra qual è? Noi, attorno all'8 settembre del 1943, prima e dopo, abbiamo avuto, credo, io non c'ero, sono nato nel 48, però penso che abbiamo avuto la consapevolezza, i miei genitori, la consapevolezza di aver toccato il fondo. Allora si sono rimboccate le maniche. Io mi ricordo che ho vissuto anni in coabitazione ad Ancona, c'erano ancora le macerie della guerra, le hanno rimosse e hanno costruito un grande paese. Ecco, noi dobbiamo, questa è la politica industriale, noi dobbiamo avere la stessa consapevolezza di aver toccato il fondo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo ricostruire questo paese. Grazie.
Grazie, grazie professore, proprio brillante, devo dire davvero stimolante. Vediamo adesso, lei ha a disposizione per un po' di domande. Benissimo.
Che si muove,
perfetto. Prego, allora, parola a voi, vediamo. Prego, prego. Cominciamo. Venga avanti. Vieni avanti, così facciamo, acceleriamo le cose.
Mi chiamo Dario. Una domanda e poi una considerazione sull'Enel, perché ho vissuto...
Sull'Eni.
sull'Enel che ha vissuto questo dramma. La domanda è: nel declino come si colloca la morte di Mattei e far fuori Ippolito?
Come si colloca?
No.
Si colloca bene.
Poi, viceversa l'Enel, perché ho lavorato oltretutto in un centro dove dovevamo costruire le centrali nucleari.
Sessa Urunga, mi pare, no?
No, a Milano, era un centro a Milano e c'era, siccome per motivi politici, perché il grosso nucleo progettuale della Edison è stato ereditato, era a Milano.
Qui in Trino Vercellese.
Però se ne è fatto uno anche a Roma perché si doveva creare lì. Quando c'è stata la nazionalizzazione, è stato il grosso errore, secondo me, impedire all'Enel di essere anche una società industriale, nel senso che l'Edison aveva i progetti, che avevamo un'esperienza quasi centenaria di costruzione di centrali idroelettriche, è stato impedito di andare avanti con questo progetto di costruzione. C'erano i progetti già fatti, bisognava andare in giro a venderli. L'Enel poteva fare questo, ma gli è stato impedito dalla legge questa operazione. L'altra è una battuta, io voglio dire, quando è passato il referendum del nucleare, la centrale di Corso era stata progettata, realizzata e seguita dal centro di Roma, e la battuta che circolava dicendo: meno male, perché così ci siamo tolti un problema.
Senta, no, la ringrazio molto per questa domanda, io le risponderò molto francamente. Così banalmente, si ricorda, lo diceva anche Craxi, che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Ad Ancona si dice che non si può avere ciccia e cocò, cioè la carne e l'uovo allo stesso tempo. Cioè, lei ha ragione, però allora a quel punto uno rinuncia al monopolio, cioè non può avere un monopolio e poi fa pure la società industriale. Perché, scusi, c'era un'altra soluzione. No, aspetti un secondo.
No, non sono stato preciso, nel senso che in Italia ormai...
No, le spiego il mio punto di vista.
Cioè,
no.
Costruire centrali in Africa...
Scusi un secondo. Si poteva anche ricorrere ad un'altra soluzione, perché, diciamo la verità, l'Enel è stata un'enorme cantonata di Riccardo Lombardi, Sant'uomo, guardi, ero lombardiano, però non capiva niente di economia, bisogna riconoscerlo, perché in Italia c'era un'altra soluzione, che era la soluzione americana, cioè quella di una seria authority. Se ci fosse stato un authority e se ci fosse stato l'antitrust, si poteva lasciare le società elettriche al loro destino e poi potevano fare quello che gli pareva. Come dice lei, potevano andare in Africa, potevano agire in Italia, potevano fare tante cose. Scusi, invece, se uno vuole il monopolio di un settore così, poi si mette anche a fare concorrenza agli altri, mi sembra un po' troppo. Guardi, l'Enel è stata una cantonata di Riccardo Lombardi. Io, guardi, seguo la politica da quando avevo 12 anni, lo ricordo perfettamente quel periodo. Sembrava proprio un fatto salvifico. È vero che questi qui facevano un sacco di porcherie, spostavano a destra la Confindustria, controllavano i giornali, ma allora bastava un serio antitrust. Tutti quei radicali che ebbero Ernesto Rossi, questa gente qui, che ebbero una grande funzione nella nazionalizzazione, a parte che anche Ernesto Rossi credeva nella nazionalizzazione, invece era una cavolata. Lì forse sbagliarono a non promuovere l'operazione fine elettrica. Sarebbe stato meglio, forse, perché avrebbe coinvolto più gli azionisti privati, li avrebbe salvaguardati. Quello fu proprio un caso aberrante, a mio giudizio. Quanto a Mattei Ippolito, certo, si scrivono perfettamente nel declino italiano. Su Mattei io non voglio favoleggiare, però insomma, pare che non ci siano dubbi che l'abbiano fatto fuori. E l'hanno fatto fuori per tanti motivi. Mattei era uno che rompeva le balle a tanta gente. Ippolito, vabbè, la storia di Ippolito la sappiamo, è incredibile. L'hanno messo in galera, hanno 7 anni di galera per un uso abusivo della campagnola del CNN e la distribuzione ai giornalisti di cartelle in pelle. Insomma. Tant'è vero che poi quello che l'accusava poi gli ha dato la grazia, no? Cioè, sto parlando di Giuseppe Saragat, una vicenda così.
Prego.
Grazie Ottaviano. Io volevo chiedere se lei appunto ha raccontato cinque grossi pilastri da cui deriva un po' la nostra condizione, se una sesta ragione non potrebbe essere quella di una saldatura tra le oligarchie politiche e gli oligopoli economici e quindi la mancanza di una libera espressione di una classe dirigente autenticamente liberale. Faccio degli esempi, questa saldatura tra oligarchia politica e oligopolio economico è stata realizzata a costi quel che costi, nel senso per esempio dalla strage di Portella della Ginestra si è barattato il latifondo meridionale in cambio del controllo politico del territorio, anche per ragioni eterodirette, perché sappiamo che l'America aveva una necessità ben precisa di evitare che ci fosse un cambiamento degli assetti, degli equilibri politici italiani, e le elezioni precedenti Portella della Ginestra avevano portato la saldatura PSI-PC a 39% contro il 22% della DC, e quindi questo metteva a rischio anche degli equilibri geopolitici di carattere internazionale. E poi appunto, come è stato ricordato, la stessa morte di Enrico Mattei, che secondo me è abbastanza sintomatica della mancanza di una possibile libera espressione di una classe e di una formazione di un'espressione della classe dirigente liberale, sino a tanti altri episodi che mostrano questa saldatura, costi quel che costi, sino alle stragi del 92, quindi prima eterodirette da parte di elementi stranieri, poi anche elementi italiani, con o senza appunto l'utilizzo della violenza, sino, dulcis in fundo, un'operazione meramente economica, però la questione all'Italia con i 4 miliardi della Bad Company che ricadono sui cittadini italiani, con una società che oggi vale sul mercato 30 milioni. Quindi le volevo chiedere se questa se non intravede come una sesta possibile ragione questa saldatura di queste forze reazionarie che hanno impedito sicuramente lo sviluppo imprenditoriale del Sud, perché il Pizzo è stato chiaramente un blocco fortissimo.
Devo fare un'altra. Dunque, a parte che io, insomma, su molte cose è ovvio, perché siamo persone di buon senso, sono d'accordo con lei. Vorrei però semplicemente rimarcare due cose. Aspetto che si siete. Allora, volevo rimarcare. Mi sente da laggiù? Bene. Allora, volevo rimarcare due cose. Lo ripeto, io sono d'accordo con lei sul discorso generale, è ovvio, però volevo puntare su due elementi. Il primo, l'oligopolio. Guardi, creda me, l'oligopolio non è una parolaccia. Sa perché? Perché sono 140 anni che il nucleo centrale dell'industria di un paese industriale avanzato è formato da oligopoli. Questa, guardi, è una legge purtroppo tecnologica. È la tecnologia che ci porta agli oligopoli. C'è poco da fare. Adesso qui vorrei sentire il professor Bologna, ma la tecnologia è qualcosa che è un altro da noi. Ha capito? È fuori da noi. E ci costringe ad accettare delle situazioni. L'oligopolio esiste in tutti i paesi che si sono industrializzati, ripeto, dagli anni 1880. No, beh, vabbè, intanto parliamo dell'oligopolio. L'oligopolio significa che ci sono poche grandi imprese che dominano questi settori, e è così dappertutto. Allora, qui viene la seconda mia risposta. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo, ma questo lei lo doveva chiedere al professor Ignazzi questa mattina, che in un paese ci sia quella che un grande sociologo, politologo, cacchiologo, non so come si definisce, che si chiama Lindblom, chiama la poliarchia, perché in America, nei paesi che noi definiamo civili, qual è il discorso? Il discorso è quello del check and balance, cioè bisogna far sì che ci siano più poteri confliggenti. In America si dice an adversarial relationship between business and government. Ecco, ci sia un adversarial relationship in modo che questi qui si contra. Sul resto lei c'ha perfettamente ragione. Cosa vuole che le dica dell'Alitalia? Certo che è stata una mascalzonata l'Italia, però questo mi permette anche di introdurre una cosa che prima mi sono dimenticato di dire. Come ha visto, io ho parlato un po' a braccio, insomma, diciamo così, privilegiando lo spontaneismo. D'altra parte tutti abbiamo fatto un po' di movimento studentesco sulla sistematicità, insomma, io c'avevo 20 anni nel 68, penso c'ho anche diritto un po' di spontaneismo. Allora le dicevo, vede, l'Alitalia mi porta a fare anche un altro discorso, cioè noi adesso è un momento nero, quindi è il momento meno opportuno di dire queste cose, però secondo me noi possiamo risolvere i nostri problemi, scusi io sono fissato, solo in Europa noi possiamo risolvere questi problemi. Cioè noi dobbiamo capire che non c'è, anche lì c'è l'oligopolio, cioè non c'è posto per tutti, probabilmente non c'è posto per una compagnia come l'Alitalia in Europa. Noi dobbiamo accettare il fatto, noi dobbiamo essere come gli Stati Uniti d'America. Senta, mio suocero, le faccio un esempio personale, io per imparare l'inglese ho sposato un'americana, mio suocero è l'unico modo che c'è. Mio suocero, che adesso fra l'altro, infatti, che ora è che adesso fra un po' arriva, fra l'altro, quindi bisogna che la racconti in fretta questa cosa qui. Mio suocero aveva 38 anni, 6 figli, è stato licenziato di punto in bianco, e non per colpa sua, perché in America si fa così, hire and fire, senza nessun problema. E lui lavorava per la Spalding, quella delle racchette da tennis, con 6 figli sul gobbo. Lui è del Massachusetts, era pronto, aveva avuto un'offerta di lavoro in Alabama e stava per partire. Guarda che c'è una bella differenza fra il Massachusetts e l'Alabama, però c'è l'American Way of Life, e quindi praticamente c'è il country club in Massachusetts, c'è il country club in Alabama, c'è il supermercato, e quindi uno si muove, va dal Massachusetts all'Alabama, al Texas. Noi dobbiamo fare lo stesso. Noi dobbiamo andare a Düsseldorf, ma come se andassimo a Firenze. Noi dobbiamo andare, che ne so, a Praga, dobbiamo andare a Barcellona. Cioè, finché noi non acquisiremo questa capacità di considerare l'Europa la nostra patria, noi saremo molto, molto deboli. C'è poco da fare. Adesso mi rendo conto che è il momento più sbagliato, per il più impopolare, per dire una cosa del genere, ma io ne sono assolutamente convinto. Allora avrà senso la legge dei vantaggi comparati in economia. Allora, insomma, i tedeschi sanno fare le macchine pesanti, facciano le macchine pesanti. Noi sappiamo fare le TOZ con della valle, facciamo le TOZ, cioè dividiamoci così il lavoro, senza vergogna. Perché se non l'Europa non si unisce, allora ritorna tutta quella logica dello Stato, degli aiuti di Stato, che purtroppo per noi è stata fallimentare. Però sono d'accordo largamente con lei, quindi.
Beh, non si sente niente da qui, non è, anche se vuole sapere se c'erano altri adesso che volevano parlare. Io questo, come?
Il professor Bologna
che l'ho chiamato in causa.
Sì, sì. Dai, cammina, vieni su. Dai.
Scusi professore, l'ultimo aspetto era però la difesa del latifondo in cambio del controllo politico
Senta, lì bisognerebbe avere la sfera di cristallo per stabilire il perché di quell'episodio di come si chiama, di Portella della Ginestra. Sai, questo è purtroppo il nostro, come lei sa bene, un paese misterioso. Io confesso che sono d'accordo con lei in generale sui singoli episodi, Purtroppo ho poco da dichiarare alle autorità inquirenti. Sergio, vieni a fare una domanda. Certo.
No, non erano questi gli accordi, ma ha detto vieni alla mia conferenza, tanto non c'era nessuno, invece c'è tanta gente. E invece adesso mi coinvolge. No, volevo riportare il discorso un po' sull'oggi, sull'ultima cosa che hai detto, come facciamo a uscire da questa situazione, perché magari innanzitutto mi sembra che è stato molto importante che tu ricordassi, diciamo, tutta una serie di errori commessi diciamo dalla politica e dal management delle grandi imprese italiane, perché a mio avviso rimane, come dire, invece nell'opinione comune l'idea che forse una delle ragioni della crisi, una delle radici della crisi siano stati gli anni 70. Gli anni 70 e gli anni di piombo, quindi gli anni in cui c'è stata una grande conflittualità operaia. La conflittualità operaia ha spaventato i padroni, che a questo punto hanno preferito, come dire, la piccola impresa, la dimensione della piccola impresa, dove è più facile il controllo della forza lavoro che la grande impresa. Insomma, non so se questa è un'opinione, però insomma io l'ho sentita molte volte, insomma, questa cosa qua. E secondo me è giusto ridimensionare questa cosa. Tra l'altro io ricordo semplicemente questo, insomma, gli anni 70 per la Fiat sono stati gli anni terribili, insomma. Dal 69 in poi c'è stata una sequenza, come dire, di scioperi, di conflittualità interne veramente, come dire, veramente impressionante, gli attentati e così via. Alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, la Fiat era ancora ai vertici mondiali nell'innovazione tecnologica. 20 anni dopo sono stati 20 anni di pace sociale, 22 anni di pace sociale. Significa, durata quanto il fascismo, la Fiat era a pezzi.
Certo.
Dopo 22 anni di pace sociale la Fiat era a pezzi.
Ma lì c'erano altre cose.
Allora, quello che voglio dire rispetto all'oggi, cioè io penso che effettivamente è molto difficile uscire da una situazione in cui tu c'hai una crisi economica e una crisi istituzionale. Insomma, un episodio come quello dell'IMU, insomma, ti fa dire che questi governi non hanno minimamente la sensazione di cos'è un rapporto con i cittadini. Insomma, c'è una cosa assolutamente incredibile, la storia dell'IMU, nata semplicemente perché bisognava fare l'inciuccio con Berlusconi, tra l'altro. Quindi è difficile immaginare sostanzialmente che ci possa essere da parte dello Stato una capacità di riprendere, di dare un minimo stimolo alle cose. Insomma, sono 15 anni che io vedo fare delle politiche del lavoro basate soltanto sulla flessibilità all'ingresso, e credo che sono 15 anni che gli economisti del lavoro continuano a dire guardate che con la pura flessibilità all'ingresso non si aumenta l'occupazione, infatti abbiamo 41% di occupazione giovanile. Non vedo all'orizzonte, come dire, nei partiti, in quelli che consigliano i partiti eccetera, un minimo di, come dire, di intelligenza per capire che, insomma, bisogna fare certe cose e non altre, le fanno esattamente all'opposto. Per cui, francamente, anche il tuo appello dice dobbiamo tirarsi su le maniche, è vero, ma senza sostanzialmente uno stato delle istituzioni che funzionano qui, diciamo, i cittadini da soli non e anche
Renzi
i giovani da soli.
Renzi non sembra dei Gasperi. Renzi non sembra.
Sì, ma non me ne frega niente di Renzi, capisci?
Beh,
cioè, io
tanto
non sono
un leader politico, no. Devi averlo, Sergio.
Sì, poi capite, Renzi viene accolto dalla protesta di Forconi, mi sembra la migliore accoglienza che poteva avere, cioè le problematiche che ci sono nel paese sono purtroppo delle problematiche che anche un rigiovenimento del PD non riesce ad affrontare, ecco, insomma. Io penso, insomma, che uno dei punti fondamentali sia di nuovo quello di riprendere, come dire, il discorso sul lavoro, le condizioni del lavoro, perché lo ricordava Draghi, insomma, no? I giovani italiani hanno il salario d'ingresso più basso d'Europa, credo che bisogna riprendere queste cose e dare a queste cose un po' il peso che meritano. Oltretutto, insomma, ricordiamoci che questi nostri manager di famiglia piccoli e medi negli anni 2000 hanno investito in immobili e in finanze e hanno trascurato le loro aziende.
Sergio, cioè il loro profitti non le reinvestivano nelle, i primi a non credere nelle loro aziende sono stati questi padroni.
Sergio, ma tu che sei un cultore della, della letteratura, non vedi anche la necessità di un geist, di uno spirito?
Certo.
Perché se non c'è questo, sai, cioè, è vero che da ogni punto della circonferenza si può arrivare al centro, ma secondo me non è, no, questo che hai sollevato è importantissimo, ma è un fatto secondo me ancora più generale. Cioè tutti dobbiamo essere consapevoli che viviamo in un momento in cui rischiamo veramente il declino assoluto. Noi rischiamo il 600. Guardate che il 600, che è stata un'epoca formidabile, fantastica per alcuni paesi, per noi è stata una tragedia. Ci siamo ritrovati il paese sottosviluppato d'Europa. Quindi io credo che se non c'è, non so, non lo so, adesso mi rendo conto che la mia è una conclusione idealistico, no. però ecco, io credo che certe cose effettivamente sia difficile spiegarle.
No, però sei tu che mi hai sì, mi ricordo che mi hai detto una volta, vieni alla Bocconi a sentire la presentazione di questa ricerca che ha fatto l'Ufficio Studi di Confindustria, che sì, adesso è stata sì, pubblicata, e che è un libro che varrebbe la pena di leggere.
Lui chiamava Treu, invece chiama Traù.
Il libro Traù a Righetti, e l'Ufficio Studi di Confindustria, che finalmente, invece di fare delle chiacchiere, è andato a vedere le industrie italiane, sì, hanno scoperto tantissime che hanno una capacità di stare sul mercato sì, veramente notevole. Sì, sì. Sono andati a vedere qual è, diciamo, la ragione per cui sono così, guadagnano di più, funzionano meglio, resistono e fanno occupazione, perché sono tutte industrie che hanno investito nelle risorse umane, cioè sì, che hanno fatto una politica esattamente opposta a quella del minor costo del lavoro, che invece ha fatto il Made in Italy. Qui 7 cinesi che sono morti bruciati lì lavoravano per una ditta del pronto moda italiano. Lavoravano la ditta del pronto moda italiano, che presenta se stessa dicendo: questo è i nostri prodotti sono l'oggetto, il risultato di un lavoro con la passione, l'invenzione, fantasia italiana. Questi qui facevano lavorare questi cinesi.
Insomma, capite,
una ditta di argelato con la sede
lì. Questa è una candidatura.
Però tu non mi freghi più e non mi porti.
Approfitto. Sì. Lei è uno storico.
Sì.
Ora,
sì, sì. È l'unico mestiere che so fare.
Bene. Dunque, esistono, immagino, dati relativi alla bilancia commerciale, no?
La bilancia commerciale, sì.
Ecco, se prendessimo la bilancia commerciale, che so io, di 15 anni fa rispetto ad ora,
sì,
che differenze ci sono? E poi faccio la seconda domanda. Sì. Ora, appunto, partendo dalle differenze, qual è la via? Cioè, esistono via, lei citava prima, per uscirne? Cioè, in quali settori l'Italia può uscirne?
Ma guardi, dunque, 15 anni fa non credo che ci fossero, adesso posso controllare, posso rispondere per iscritto, non ho qui a mente i dati, ma la struttura non credo che fosse molto diversa, perché le due maggiori voci di deficit della bilancia commerciale erano l'elettronica e la chimica, sempre quelle. Erano un complesso, parlo in lire adesso, in euro, di 16.000 miliardi. Quindi questo è la via per uscirne, that's a good question. Cioè io appunto sono uno storico e non un futurologo. Ma, sa, appunto era quella che diceva prima Sergio Bologna, di ripartire dalle istituzioni, di pagare tutte le tasse, di potenziare quelle che si chiamano poi le social capabilities in inglese, che è un termine coniato da un economista che si chiamava Abramovitz e che appunto indica il senso di solidarietà, la capacità di muoversi tutti insieme, il senso del civismo, il senso dell'education, quindi è questo. Poi dopo le cose contingenti, ecco, io per esempio diffiderei molto dal finanziare un settore, dal dare una protezione ad un altro, perché purtroppo nel corso dei secoli, visto che sono uno storico, è dimostrato che i soldi del re portano sfortuna. Oggi non c'è più il re, c'è lo Stato. Io non sono pregiudizio, ma guarda, adesso non pretendo, io Ho scritto due volte sul Corriere della Sera in vita mia, quindi non pretendo che la gente se lo ricordi, però qualche tempo fa, un mesetto fa, ho fatto un'intervista per presentare questi volumi sull'IRI e quel giornalista mi ha chiesto cosa ne pensavo del fatto che le Poste entrassero in Alitalia. Ora, a parte il fatto che ho detto qui si tratta di una cosa molto diversa dall'IRI, perché l'IRI era una grandissima operazione con un'architettura molto precisa, insomma, però ho detto questa invece mi sembra una cosa contingente, dico però io per principio non sono contrario, cioè una volta tanto condividevo l'opinione del nostro Tremonti, scusate che qui non sarà molto popolare, che però diceva secondo me giustamente il mercato finché è possibile, lo Stato quando si deve, cioè se interviene lo Stato io non vedo scandali, insomma. Ecco, il fatto è che lì in quella situazione era una situazione così estemporanea, limitata, era un po', insomma, una goccia nel mare, ecco.
Bene, mi sembra che possiamo concludere qui ringraziando tantissimo il professore. Noi ci vediamo domani mattina. Ah, grazie anche al professor Bologna per il fuori sacco previsto, fuori programma previsto.